e dare il benvenuto quindi anche a Paolo Attivissimo, come ogni lunedì.
Ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
E buongiorno Paolo, niente panico, niente panico.
Assolutamente mai panico, sempre sereni.
Certo, tu arrivi sempre travagliato da un'esperienza umana che è quella del traffico. Noi da domani ci occuperemo di traffico per tutta una settimana di prevenzione stradale su Rete 3.
Ottimo.
Stamattina invece vogliamo liberarcene completamente, andare in una dimensione dove il traffico era diverso, quantomeno, non era motore.
È vero, c'erano forse animali che trainavano, che spostavano, c'erano molte persone che andavano a piedi. E quindi probabilmente c'erano meno intasamenti di traffico, non c'era l'ora di punta. Guarda, tutti gli schiavi devono andare da questa parte, tutti quelli da quell'altra parte, i faraoni dall'altra. Chissà com'era il traffico, lo chiederemo a un egittologo.
Che bello, questa mattina l'ho annunciato in apertura di mattinata. Abbiamo un tuo contatto, il dottor Mancini, egittologo, che ci racconterà anche tutto il mondo travagliato dei ricercatori, perché altro che niente panico, cioè si prendono anche per i capelli per sostenere o smentire varie teorie. E c'è un nemico di tutti i ricercatori, che è il tale signor Reeves, che insiste dal 2019. Questa mattina, quando tu mi hai ceduto poi il numero di telefono, ho sentito il dottor Mancini, questo dottor Reeves, ecco. che fa le sue teorie. Ma noi vorremmo anche un po' divertirci, un po' provare a sottoporre delle domande che attanagliano da secoli e che per alcuni restano dei misteri, ma altri non sono più misteri, perché la ricerca e la tecnologia ha permesso di andare oltre a questi dubbi.
Sì, abbiamo anche degli anniversari da ricordare. Per esempio, c'è la ricorrenza della prima pompa di benzina, della prima distribuzione di benzina.
Non nell'antico Egitto, però.
Non nell'antico Egitto, no. Erano avanti, ma non così tanto. E poi c'è un altro tema importante, che è la prima vittoria di un computer su un campione mondiale di scacchi. E poi c'è un compleanno molto particolare, quello del primo, anzi, il secondo dei primi due uomini a camminare sulla Luna.
Prima cosa facciamo? Evadiamo le pendenze degli anniversari?
Se vuoi, possiamo fare così.
Facciamo così. E poi torniamo tra un disco. Noi. Oh. Allora andiamo agli anniversari, Paolo. Da dove partiamo? Dalla pompa di benzina?
Allora sì, partiamo dalla pompa di benzina, che è il punto di partenza di molti lunedì per molte persone. Vado a far benzina, poi vado finalmente a incamminarmi verso il posto di lavoro, o magari qualcuno è fortunato va verso qualche località di vacanza. Ma se torniamo indietro di 103 anni, quindi nel 1923, troviamo il momento in cui a Dayton, in Ohio, viene venduta per la prima volta la benzina col piombo, che oggi sembra una cosa impossibile, come la benzina l'abbiamo sempre sentita ultimamente senza piombo. E invece all'epoca fu introdotta come grandiosa novità la benzina col piombo. Thomas Midgley Jr. della General Motors, del laboratorio di ricerca della General Motors, aveva scoperto che aggiungendo il piombo tetraetile alla benzina tradizionale migliorava la prestazione dei motori. Tuttavia si è scoperto dopo che questo sì, migliorava le prestazioni dei motori, ma aveva dei danni alla salute terrificanti, danni alla salute e all'ambiente, perché il piombo tetraetile è neurotossico. E quindi il primo gallone di benzina col piombo fu venduto a febbraio del 1923. Adesso la benzina col piombo non c'è più, salvo per le auto d'epoca che ne hanno, le rarissime auto d'epoca che ne hanno bisogno. Ma è un caso molto particolare Thomas Midgley, perché fra l'altro è anche responsabile dei CFC, quelli che hanno causato il buco dell'ozono. Da solo quell'uomo ha fatto più danni di interi generali, invasori, dittatori, tiranni.
Aiuto,
vari.
Aiuto.
Thomas Midgley Jr.
Ecco, altro che niente panico. Torniamo tra un disco. Allora, avremmo tantissimi anniversari ancora, magari diciamone uno, Paolo, ancora.
Sì, ce n'è uno particolare che non piacerà molto agli scacchisti, perché ricorda un momento, una tappa importante.
Sì.
Siamo nel 1996, Garry Kasparov, campione mondiale di scacchi, una posizione stimatissima nel mondo di questa attività, di questo sport, viene sconfitto. Non viene sconfitto da un concorrente umano, ma da una macchina. Deep Blue, il supercomputer dell'IBM, lo batte per la prima volta. È una tappa miliare, o un punto importante nella svolta, nella storia soprattutto, dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta una macchina dimostra di essere capace di fare una cosa tipicamente umana, come la strategia degli scacchi, ma solo che è una macchina, e quindi lo fa senza ragionare in senso tradizionale, senza avere un cervello organico, ma semplicemente con dei circuiti. è l'inizio di una resa progressiva, perché poi arriverà il Go e altri giochi ancora più complessi che sembravano, era sempre la solita argomentazione: ah, ma sì, d'accordo, il computer ha vinto perché gli scacchi alla fine si possono analizzare, ma questo è un gioco invece molto più difficile, solo noi umani lo potremmo gestire. E poi salta fuori che invece i computer sono bravi anche in quello, o meglio, i programmatori che sviluppano i computer, che poi sono capaci di fare queste cose. Quindi alla fine c'è sempre la mano umana dietro. Però è stata una dimostrazione molto interessante fra il 10 e il 17 febbraio 1996 a Philadelphia, in Pennsylvania. Kasparov qua viene battuto completamente da Deep Blue.
Aiuto. E lui si è detto: niente panico, lo spacco e basta.
Eh sì, gli stacco la spina.
Gli stacco la spina.
I miei peggiori rimpianti li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri, coi miei migliori accendini. Oh, e tu che combini? Se che la differenza tra un bacio ed un morso non sono i canini, se ma sono i casini che ancora ti fai. Ma poi come stai? Di giorno sbadigli.
Sì, sì.
Come me, le amiche coi figli. Ma te chi ti ferma? Che ancora scintilli dal vigneto ai navigli. Che mica dalle suore hai fatto le scuole, ti calci nel cuore. E ne hai presi e ne hai dati, un po' come me che sto vivendo a te. Così dall'essere felici, a tanto così dall'essere capiti, a tanto così dal non sentirsi dire un'altra volta che tanto è così, così che tanto è così. Nei verbi al futuro c'è un posto sicuro, ma serve un'idea. Andare in palestra, andare ai concerti, andare in apnea. Che la differenza tra un amore e un fucile sono solo pallottole. Quindi proteggi le costole. Se ora ti senti a tanto così, dall'essere felici, a tanto così, dall'essere capiti, a tanto così, dallo sentire. A tanto così.
Sì, alla fine a tanto così, sono passati tanti secoli e la curiosità, il fascino resta. Noi torniamo nell'antico Egitto, perché sì, perché chi non è stato almeno una volta a visitare lo spettacolare Museo del Cairo, che adesso ha anche tutta una nuova veste con tutta una serie di segreti, e anche solo farti accompagnare da una guida, ascoltare questi racconti tra il magico e lo scientifico, rimani affascinato e vorresti soltanto vivere lì. E questa cosa potrebbe già succederti da quando sei piccolo. Ma facciamo un passo per volta, Paolo.
Sì, perché quest'oggi abbiamo un ospite che ci può raccontare alcune cose molto interessanti della vita degli egizi dall'alto della sua competenza. Laureato in scienze archeologiche alla Sapienza di Roma e in archeologia a Pisa, ha conseguito allo stesso Ateneo un dottorato con tesi egittologica, cultore della materia presso l'Università di Pisa, dove collabora a diversi progetti, tra cui quello di studio del corredo della regina Ahotep presso il Museo Egizio del Cairo, appunto. Ha fatto esperienze di scavo in Italia, ha partecipato a diverse missioni archeologiche in Egitto ed è specializzato in ricerche d'archivio. Il suo campo di studi va dalla storia dell'egittologia alla formazione delle collezioni egizie. Fa divulgazione da ormai più di 10 anni, scrive sul suo blog jedmedu.com, collabora con National Geographic e tiene conferenze dal vivo in tutta Italia. Di chi sto parlando? Di Mattia Mancini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille per avermi invitato.
Grazie a lei per aver accettato l'invito. Adesso la spremeremo come un limone. Siamo curiosissimi, abbiamo un sacco di domande da porle.
A disposizione.
Da dove
allora,
cominciamo?
Cominciamo con le cose semplici, perché sono quelle domande che fanno tutti, si meravigliano di fronte alla perfezione, alla bellezza, anche all'imponenza di molti dei monumenti e dei sarcofagi, per esempio, della cultura egizia. E quindi la domanda sorge inevitabilmente spontanea. Come facevano? Non avevano gru, non avevano mezzi motorizzati. Come si potevano costruire queste strutture così sofisticate con le tecnologie di allora? Si sa? Non si sa. L'abbiamo
pronto?
Perso. Sì,
ecco,
pronto?
Ecco.
Sì.
Ecco, non riesco a sentire la domanda.
Ah.
Allora, prova uno, due, tre prove.
Adesso
vediamo
ci sente?
Lei sì.
Ah,
ok, allora.
Paolo non lo sentiamo. Ecco, va, d'accordo. Allora, come facevano?
Lo sento lontanissimo.
Lontanissimo. Ok.
Solo qui.
Qualcuno parlerebbe di maledizione.
la famosa maledizione di Tutankhamon. Come facevano gli antichi egizi a trascinare questi sarcofagi, a erigere obelischi, a creare piramidi con i mezzi che avevano a disposizione? Sembra impossibile.
Ah, perfetto. Quante ore abbiamo a disposizione? No. Allora, è una domanda legittima che nasce un po' da una generale sfiducia nei confronti delle capacità dell'uomo, perché sembra sempre che ci sia bisogno di aiuti esterni. In realtà conosciamo piuttosto bene le tecniche costruttive degli antichi egizi, anche se premetto che per onestà intellettuale devo dire che non sappiamo tutto al 100%, ma ci sono teorie piuttosto plausibili che nascono da... per rimanere in tema, tonnellate di indizi derivanti da fonti scritte, fonti iconografiche, scoperte archeologiche, analisi archeometriche, eccetera. In generale era possibile grazie a un controllo centralizzato delle risorse e a una grandissima quantità di manodopera. Il fatto che non esistessero sindacati aiutava,
sì.
Però non c'erano nemmeno gli schiavi. Questo è un luogo comune da sfatare.
Ah, ecco.
In realtà si sfruttavano i contadini, che nei periodi di piena, cioè quando i campi erano inondati dall'acqua del Nilo, venivano obbligati a lavorare alla costruzione di questi grandi monumenti. Al tempo stesso, quindi, si sfruttava il periodo della piena per portare questi grandi blocchi molto vicini ai luoghi dei cantieri.
Ecco, questo per contestualizzare un po' la situazione. E come mai il piazzamento di questi stessi obelischi egizi, quando secoli e secoli dopo vennero donati, per esempio, alla città di New York alla fine dell'Ottocento, ecco, il piazzamento richiese più tempo di quello impiegato all'epoca degli antichi egizi? Com'è possibile che erano così veloci?
Diciamo che è un po' difficile parlare di tempistiche per l'antico Egitto. Abbiamo una fonte scritta su questo argomento, cioè la regina Hatshepsut, la famosa regina Hatshepsut, si vantò di aver impiegato solo 7 mesi dalla cava fino alla messa in posa di un obelisco a Karnak. E per quanto riguarda, ecco, gli obelischi che menzionavate per l'Ottocento, in cui c'è una sorta di revival, di amore scoppiato per l'antico Egitto, in cui cominciano a circolare in Europa e anche negli Stati Uniti questi obelischi regalati dall'Egitto, ci sono problemi che l'antico Egitto non aveva. Intanto il trasporto via mare, non c'era più il trasporto fluviale, ma bisognava attraversare il Mediterraneo, addirittura l'oceano, e in questi viaggi ci sono stati addirittura dei morti, come ad esempio nel trasporto del famoso ago di Cleopatra a Londra. E c'era una quantità incredibile di cause legali, quindi ogni volta, ancora una volta, la burocrazia impediva questi viaggi. E poi c'era il trasporto in città densamente abitate come quella di New York o Londra, che creava anche problemi di questo tipo, problemi soprattutto di logistica, e come dicevo prima, non c'era più la disponibilità sia economica che di manodopera che c'era nell'antico Egitto.
Quindi non una questione di tecnologia, ma
sempre
di burocrazia.
Di soldi, o di soldi.
O di soldi.
Assolutamente.
Certe cose non cambiano mai.
Mai. Dottor Mancini, le chiediamo un attimo di attesa, ascoltiamo un disco e torniamo?
Ma volentieri. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in, yeah. Wanna belong in, yeah. Over.
Speciale di Niente Panico in compagnia di un egittologo. Finalmente ho detto: Paolo, ti prego, trovami un egittologo. Abbiamo tante curiosità e tante domande. E abbiamo con noi Mattia Mancini. Ecco, mi immaginavo un nome tipo più Abdul, eccetera. Invece, Mattia Mancini, che inizia la sua avventura umana nella vicina penisola, quindi in Italia, abruzzese di origine, però vive a Pisa, giusto, dottor Mancini?
Esattamente, ecco. Sono abruzzese, ma vivo ormai da tanti anni a Pisa.
E questa passione per l'egittologia quando nasce?
Allora, diciamo che non me lo ricordo nemmeno più, perché ho il classico tema delle elementari, della quarta elementare in realtà, cioè cosa vorresti fare da grande, e io dico di voler diventare un archeologo, e cito Howard Carter, che è lo scopritore della tomba, sì, di Tutankhamon, come mito da seguire.
Ok, quindi non Indiana Jones.
Non Indiana Jones, anche se ha avuto la sua influenza, diciamo, come in tanti casi.
Come in tanti casi. E poi ha aperto un suo blog che ha un nome un po' complicato da leggere, che è jedmedu.com. Che cosa significa jedmedu?
Sì, jedmedu. Jedmedu è una formula introduttiva, cioè una formula in antico egizio che veniva utilizzata all'inizio di frasi. e vuol dire sostanzialmente parole da dire o parole dette.
E okay. ci
trovavo una formula giusta per intitolare un blog.
Parole dette se ne sono spese tante, soprattutto sulle teorie di recupero di queste mummie, delle storie dei faraoni, tante diatribe, chissà quante volte si sono presi per i capelli gli egittologi e gli studiosi. Lei che si è confrontato da vicino, anche perché lei fa questo di lavoro, lei è vice direttore della missione archeologica dell'Università di Pisa a Luxor e state lavorando tra le altre cose sul corredo di una regina. Quali sono i temi su cui ci si confronta? Ecco, quando si deve dire niente panico, state calmi, perché la scienza è la scienza e le teorie a volte si possono anche smentire, perché ci sono dei testoni, leggevo anche sul suo blog, tipo questo signor Reeves che si impunta, malgrado è stato smentito più volte, si impunta con le sue teorie. Come si fa a mettere le persone al loro posto?
Beh, la scienza è un continuo contraddittorio e fortunatamente lo è. In realtà Reeves è un esperto, un egittologo comprovato, è uno dei più importanti esperti di Valle de Re, che nel 2015 ha spaccato un po' il mondo dell'archeologia, questa teoria sulla tomba di Tutankhamon, quindi torniamo a parlare di Tutankhamon, e secondo lui il fatto che fosse così piccola, perché effettivamente chi ha avuto la possibilità di visitare la tomba di Tutankhamon si è accorto, sì, che è molto più piccola rispetto alle altre. E quindi Reeves nel 2015 ipotizzò una preesistenza di un'altra tomba, la tomba di Nefertiti in questo caso, che è un'altra famosa regina sposa di Akhenaton, e quindi riutilizzata poi per il faraone Tutankhamon morto molto giovane. Da qui sono nati poi diversi esami archeometrici, quindi ci sono stati esami georadar, prima giapponesi, che confermavano la presenza di nuove camere nascoste dietro le mura della, sì, camera funeraria di Tutankhamon, poi smentiti da esami del National Geographic America e la smentita finale è arrivata da un team italiano in questo caso.
Wow, per cui anche delle belle soddisfazioni, andare in loco, fare delle ricerche. Beh, più o meno tutti abbiamo avuto il privilegio di visitare, beh, tutti no, ma insomma chi ha avuto curiosità, la Valle dei Re, la Valle delle Regine e questi racconti, per esempio questo faraone bambino morto a soli 18 anni, andato al trono a 9 anni, famoso per le sue imprese, con questa storia della tomba trovata quasi intatta nel 1922, come ci ha spiegato da Howard Carter, e che insomma aprendola poteva anche lasciare le maledizioni. Lei cosa ne pensa delle maledizioni? Niente panico?
Niente panico, ecco. Altrimenti ci rimetterei io in prima persona.
No, per l'amor del cielo. Anzi. Poi lei non ha avuto a che fare, cioè magari sia anche con Tutankhamon, lei si è occupato di una regina che ha una storia particolare. Ha voglia, lo so che ci sarebbero anche lì settimane per raccontarci tutti i suoi studi, ce ne sono almeno tre di cui si parla. La sua regina la conoscevamo di meno, è meno famosa di altre,
sì, certo.
Ecco, come Cleopatra e poi Hatshepsut, io non riesco a pronunciarlo mai. Se ha voglia possiamo parlare un attimo di femminismo antelitteram tra un attimo, in un qualche minuto di tempo, giusto per capire un po' com'era la situazione nell'antico Egitto. Le donne che non potevano arrivare al potere sicuramente non potevano fare le faraone, eppure almeno tre, insomma almeno due ci sono arrivate.
Anche di più,
ci torniamo tra un disco?
Anche di più, va benissimo.
Quello che credo e che crede è una bugia che non sta in piedi. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire, neghi, ma non è più come volevi. Me ne andrò via verso altri cieli. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire.
Yeah. Tu mi vedi scomparire come Castaway, come qualche padre che non vede il figlio crescere. Non è colpa tua, davvero non riesco a crederti. Confessi tutto mentre penso, non può essere. Non mi reggo in piedi come bugie, non lo vedi che ci sono altre vie per non farsi del male. Mille scuse inventate, ma non sistema niente o mi dispiace. Ora il cielo piange, io vado verso altri lidi. Nascondo i difetti e tu li fai riapparire. Ci penso mentre torno a casa in taxi. Non voglio più litigare per strada come due gatti.
Vedi, quello che credo e che credevi è una bugia che non sta in piedi. Con i tuoi grandi occhi ingenui
Mi vedrai scomparire, Maggie, ma non è più come volevi. Me ne andrò via verso altri cieli, con i tuoi grandi occhi ingenui. Mi vedrai scomparire.
Io ti conosco e lo capisco quando inventi scuse, anche se adesso ti nascondi dietro a lenti scure. Hai preso strada, hai fatto scelte che non senti tue, e ora sorridi come niente ma non sembri tu e... Non sai che cosa sbagli, non riesci a leggere la strada scritta sopra i palmi. È dura non dannarsi e dai la colpa agli altri. L'amore dura giusto il tempo di una corsa in taxi. Segui le luci che corteggiano la sera, le nubi sfrecciano a velocità crociera. E un po' ti illudi ma non tornerà com'era. Aspetti soltanto un cambio di scena.
Vedi, quello che credo e che credevi è una bugia che non sta in piedi. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire, Nick, ma non è più come volevi. Me ne andrò via verso altri cieli. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire.
Al telefono con noi l'egittologo, il dottor Mattia Mancini, che dall'Università di Pisa si muove su Luxor e ha il privilegio, insomma la fortuna, ma perché se l'è conquistata con i suoi studi ci mancherebbe, di poter tornare nell'atmosfera, nella dimensione dell'antico Egitto, conoscendo cose che noi purtroppo non conosciamo. Ci piacerebbe portarcela una volta, andare a fare un giro del Museo del Cairo e farci illuminare da tutte le storie che conosce. Intanto ci chiedevamo che cosa significa studiare il corredo di una regina, qual è il suo lavoro?
Allora, io ho la fortuna di poter toccare con mano gli oggetti di questo tesoro, che per una volta non è un cliché ma effettivamente un gruppo di circa 70 oggetti in oro e materiali preziosi di questa regina, la regina Hotep, che è una regina particolare, poco conosciuta, ma che deve aver avuto un ruolo importantissimo in una fase molto caotica della storia dell'Antico Egitto. Quindi siamo intorno al 1550 a.C., durante la guerra contro i famosi Hyksos, questa popolazione straniera, asiatica, che veniva dalla zona della Palestina più o meno, e che arrivò in Egitto e che si trovò a scontrarsi con gli egiziani autoctoni. Ecco, la regina Hotep è importante perché nel suo corredo presenta anche armi, che è una cosa diversa rispetto al solito, e quindi evidentemente ha avuto un ruolo fondamentale anche nella guerra contro questi Hyksos.
Assolutamente, ed era una donna, quindi una donna militare, e nella sua tomba ci sono questi indizi che l'hanno associata appunto alla sua dimensione militare. Ci sono, ci diceva, altre grandi regine che addirittura sono diventate autoproclamate faraone. Una di queste storie affascina tutti, è una storia che si è cercato di occultare post mortem da quello che poi le subentrò nella gestione dell'Egitto, ed è Hatshepsut. Ci vuole in due parole riassumere questo personaggio, che poi è passato all'attualità purtroppo alla fine degli anni 90 per un attentato terribile che ha visto 64 vittime, tra cui la metà di nazionalità svizzera. Un tempio costruito all'interno di una necropoli, è corretto?
Sì, sì, assolutamente. Hatshepsut è forse la regina più famosa dell'Antico Egitto, insieme a Cleopatra VII. Sì, effettivamente si parlava di questo tempio, il suo tempio funerario, che si trova a Deir el-Bahari, quindi siamo sulla riva occidentale di Luxor, proprio a pochi chilometri dalla mia missione di scavo.
Ah.
È una regina che effettivamente ha governato per circa 20 anni al posto del erede, cioè del legittimo erede, che era Tutmosi III, un altro dei faraoni più famosi della storia dell'Antico Egitto, e che poi effettivamente coprì, anzi cancellò il suo nome dai monumenti con questa damnatio memoriae, cioè la cancellatura del nome e del ricordo in quanto donna, sostanzialmente, della sua matrigna. Anche se ultimamente delle scoperte archeologiche sembrano un po' cambiare questa teoria, che è una scoperta dell'anno scorso, quindi è recentissima, sembra dirci che Tutmosi III restaurò addirittura il tempio a valle di Hatshepsut, quindi è ancora una teoria in divenire, sì.
E ce ne sono tante, ci immaginiamo, anche su un altro personaggio, forse l'ultimo in ordine di tempo, che è Cleopatra, una donna che si descrive più per essere stata una magliatrice che per il suo ruolo militare e politico, eppure invece ha fatto tante cose anche lei.
Sì, anche in questo caso Cleopatra è stata vittima delle male lingue, quindi della propaganda, in questo caso romana, ma in realtà era una donna molto colta, conosceva numerose lingue, governò da sola, prima in compagnia del fratellastro e poi da sola, in un periodo molto difficile in cui c'erano tensioni con Roma, e quindi era una figura decisamente di spicco.
Donne che hanno saputo difendere il proprio ruolo e i propri contenuti, no? Anche se all'epoca il potere non poteva essere pensato per una donna, ma soltanto una peculiarità per gli uomini. Tra l'altro sarebbe bello che lei ci raccontasse anche di un amore che Hatshepsut aveva vissuto, ma non poteva essere narrato perché era innamorata di un uomo che non era nobile, eppure ha ottenuto una sepoltura di altissimo livello. Questo lo possiamo giusto alludere?
Sì, 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 anzi, è particolare perché c'è questa, diciamo, liaison con Senemut, che è l'architetto reale, visir e alto funzionario, probabilmente era il suo consigliere, e diciamo che questo si tratta di una sorta di gossip, perché troviamo dei graffiti con le rappresentazioni anche sessuali molto esplicite, con rapporti tra Hatshepsut e questo Senemut, la cui tomba è meravigliosa, con un soffitto astronomico unico. Purtroppo non è aperta al pubblico e nemmeno io l'ho mai visitato.
Ecco, ma in questi soffitti astronomici c'è quindi una grandissima passione per l'astronomia, anche per motivi pratici, da parte degli antichi egizi. Ci sono moltissimi miti che riguardano i presunti allineamenti delle piramidi con alcune stelle, per esempio quelle della cintura di Orione, ma gli egizi hanno lasciato qualche traccia di questo, non so, una sorta di manuale di istruzioni che dice sì, noi le volevamo allinearle rispetto a una stella, rispetto a qualcos'altro?
No, allora, diciamo che allineamenti di monumenti egizi con astri sono ben noti, in particolare con il Sole, e tutti conosciamo il cosiddetto miracolo del Sole del Tempio di Abu Simbel,
sì,
di Ramesse II, che vede due volte l'anno l'arrivo del Sole all'alba fino alla parte più interna del Tempio. In realtà l'allineamento delle tre piramidi di Giza con la cintura di Orione è una tesi puramente pseudoscientifica, nata negli anni 80, ma che si è diffusa soprattutto negli anni 90, per merito o per colpa, direi, in questo caso, di Robert Bouval, che è uno dei più famosi cialtroni, diciamo.
È il termine tecnico che si usa in archeologia.
Sì, il termine tecnico utilizzato, che prevede questo allineamento che in realtà non esiste, non c'è nessun allineamento con le costellazioni, con la cintura di Orione, perché l'angolo della terza stella è diverso rispetto a quello che abbiamo delle tre piramidi di Giza, e fra l'altro è specchiato, e poi diciamo questa sorta di teoria su un progetto unitario che vedrebbe i tre faraoni mettersi d'accordo, comunque continuare un progetto per rappresentare la cintura di Orione, è un po' confutata dal fatto che fra Cheope e Chefren ci sia stato un altro faraone che si è fatto seppellire altrove, non a Giza, così come fra Chefren e Micerino ce n'è stato un altro che si è fatto seppellire in un terzo sito.
Quindi questa possiamo tranquillamente seppellirla, se possiamo usare questo gioco di parole, teoria pseudoscientifica.
Lo possiamo seppellire sotto metri di sabbia, anche perché lo stesso Bouval poi si corregge tra una pubblicazione e l'altra. Inizialmente dice una corrispondenza incredibile, una corrispondenza sconcertante. Invece nella seconda pubblicazione parla di una corrispondenza simbolica, ideologica. Quindi quando i conti non contano, sì, quando i conti non tornano, si va all'ideologia.
Sì, sì. Ideologicamente sì. Sono allineati, sì, ok, va bene.
Torniamo tra un disco, grazie per rispondere, poi precisiamo, qui stiamo andando random senza che ci siano delle scalette. Dottor Mancini, meraviglioso, grazie di cuore. Ancora qualche curiosità, torniamo dopo questo disco.
Dovremmo prenderci una pausa, stiamo correndo troppo. Fare una scelta non fa per me, perché non lo fai tu, ci proverò ad amare di più, come se potesse cambiare qualcosa tra noi. Vuoi scappare via in una casa da Ocean Drive, fumare erba buona pensando alla tua vecchia vita. Perché ci ricasco ogni fine settimana. Non dovevo finire così. Assomiglio al diavolo, ogni notte mi richiami. Non dovevo finire così. E la mattina ritorni in questo letto vuoto, ma sono solo ricordi. Apro gli occhi di fianco a me, non ci sei più tu, anche se passano i giorni. Il tuo sorriso rimane sotto la pelle, nelle mie vene, le altre storie sono solo un déjà vu. Mi perdo in queste strade, non ci penso e lascio stare. Solo il tempo scioglierà queste bad vibes.
E guarda che cosa siamo diventati tu e io. Non l'avrei pensato mai, perché sa che ho dentro quel mio sogno nel cassetto. Non mi basterà.
Perché ci ricasco ogni fine settimana. Non doveva finire così. Assomiglio al diavolo, ogni notte mi richiamo. Non doveva finire così. Perché ci ricasco ogni fine settimana.
Ogni fine settimana.
Non doveva finire così.
Assomiglio al diavolo, ogni notte.
Puntata speciale con un egittologo vero e ha dell'incredibile per noi, Paolo.
Non è che normalmente noi ospitiamo egittologi finti, intendiamoci. No. È che abbiamo parlato molte volte di Egitto e ci siamo posti delle domande, attingendo a quello che si legge anche in riviste di divulgazione scientifica, che raccontavano di queste teorie un po' particolari, un po' strane, e quindi adesso ci stiamo chiarendo un po' le idee. Ecco, e un po' riagganciandomi a quello che diceva prima del brano musicale, ci sono dei miti, dei luoghi comuni che il volgo, la popolazione comune ritiene veri a proposito dell'Egitto, tipo quello che ho detto io prima degli schiavi, e che invece ricorrono sempre e vanno smentiti? Questa è un'occasione per farlo.
Ci sono luoghi comuni? Sì.
No, questo. Adesso sento tutti e
perfetto,
due, quindi
perfetto,
la tecnologia sorride, è una temporanea.
Era una maledizione temporanea, bene.
No, diciamo che a parte le teorie pseudoscientifiche, che fortunatamente sono avallate solo da una piccola minoranza, seppur rumorosa, ci sono molti luoghi comuni che vengono creduti dalla maggior parte delle persone, che ritroviamo addirittura nei libri di testo. Io ad esempio, tornando al discorso sugli schiavi, avevo nel sussidiario delle elementari la famosa piramide sociale con alla base gli schiavi, quando in realtà non era così.
E quindi adesso che rivincita, no, era sbagliato, sapevo che era diverso così, ho corretto il libro di scuola, che bello.
Da saccente, bambino saccente, quale ero?
Che poi si riscatta in una seconda fase della vita, deve andare a cercarlo il docente, dice: allora cosa mi stavi raccontando?
Sono ancora vivi.
Tra l'altro, a proposito di vivi e di morti, mi chiedevo, ma per gli antichi egizi mi sembra quasi che fosse più importante la morte che la vita, o è una mia sbagliata percezione?
No, è una percezione condivisa, effettivamente sbagliata, un po' come in tante civiltà del passato si pensa che fossero molto più legate al mondo dei morti, all'aldilà, quando in realtà questo deriva da una contingenza archeologica. Noi scaviamo soprattutto tombe perché si trovano nella zona desertica. Ci sono pochi siti abitativi, quindi città, perché erano costruite nella stretta striscia di terra che è ai lati del Nilo e che è continuata ad essere utilizzata fino ad oggi, sia per la costruzione delle moderne città, sia per l'agricoltura. Quindi i resti di abitazioni non sono così frequenti, anche se ci sono, nell'archeologia dell'Antico Egitto. In realtà gli egizi erano un popolo normalissimo, pragmatico, molto vivo, amavano la musica, la bere, la letteratura, divertirsi, dicevo prima, amavano l'ironia, il sarcasmo, i giochi di parole, avevano una sessualità piuttosto aperta e anche il mito dell'intoccabilità del faraone e della sua tomba è smentito dal fatto che tutte le tombe dell'Antico Egitto fossero poi depredate il giorno dopo dagli stessi operai che avevano lavorato alla costruzione delle tombe.
Addirittura.
Anche la stessa tomba di Tutankhamon, che molto spesso viene definita come inviolata, in realtà abbiamo le prove di almeno due visite di ladri dell'antichità dopo la chiusura della tomba. Che all'interno sono stati trovati dei sacchettini in telo con all'interno alcuni oggetti e poi c'è stata la risigillatura delle porte in almeno due casi e poi addirittura c'è il capo della polizia che si occupava di sorvegliare la Valle dei Re che lascia un vaso con l'iscrizione dicendo di aver preso i ladri nella tomba di Tutankhamon.
Quindi anche all'epoca, a quel punto mi viene anche un'altra domanda, perché noi ci preoccupiamo sempre della fatica dei costruttori, ma i ladri che dovevano entrare in queste piramidi spostando quindi degli ostacoli difficilissimi e pesantissimi, come facevano? Senza oltretutto farsi prendere. Un conto è hai una squadra di operai che possono lavorare alla luce del sole, questi di nascosto dovevano entrare e scassinare l'equivalente pietroso di una cassaforte. Si sa come facevano? C'è qualche manoscritto che racconta storie di ladri egizi?
Allora, ci sono diverse fonti scritte, ad esempio c'è una alla fine del Nuovo Regno, quindi siamo in un periodo in cui il controllo centralizzato del potere andava mano a mano perdendosi, in cui abbiamo un papiro con una sorta di inventario delle tombe dei re, Nella zona di Drabuelnaga, quindi nella necropoli dove noi scaviamo dell'Università di Pisa, inventario delle tombe di questi funzionari che avevano il compito di controllare quali fossero state depredate e quali fossero integre. Nel periodo successivo, quindi siamo nel terzo periodo intermedio, dopo intorno al 1000, quindi le tombe, quindi vengono dei faraoni della Valle dei Re, vengono poi svuotate dai sacerdoti e i sarcofagi e le mummie vengono nascosti in cascette che sono questi nascondigli proprio per salvarli dai ladri. Ci sono poi prove archeologiche anche nella tomba dove lavoriamo, ci sono questi tunnel scavati dai ladri e noi abbiamo trovato ad esempio dei fiammiferi dell'Ottocento, perché erano fiammiferi utilizzati dai ladri ottocenteschi che andavano alla ricerca di oggetti da rivendere nel mercato antiquario.
Senta, dottor Mancini, lavorando coi morti e con l'idea dell'aldilà, cambia il suo modo di guardare la vita oggi?
È una domanda molto profonda. Diciamo che bisogna un attimo entrare in un'ottica del professionista, un po' come fanno i medici. Bisogna aver sempre grandissimo rispetto nei confronti dei resti umani e delle persone che troviamo adesso, quindi il rapporto con un rispetto anche del rapporto che le persone di oggi hanno nei confronti dei resti umani. Però bisogna, secondo me, rimanere un po' asettici quando si lavora in questi contesti.
Assolutamente. Lei ha detto che studia una regina in particolare, a Hotep. Se potesse fare una sola domanda a una di queste regine, a Hotep, Cleopatra, Hatshepsut, insomma, ecco, che cosa chiederebbe? Che cosa vorrebbe sapere?
Intanto, nel caso di Hotep, le chiederei chi sei,
ecco,
perché abbiamo un piccolo problema di corrispondenza, perché ci sono diverse, almeno due regine con lo stesso nome.
Ah.
E quindi la domanda più grande è un po' chi sei?
Toglimi da sto inghippo.
Dove ti colloti, sì, infatti,
wow.
Che è il nostro principale problema.
Ecco. Allora seguiremo il suo blog per vedere se nel frattempo, con i suoi lavori in collaborazione con Luxor, con la sua Università di Pisa, arriverete a dipanare questi nodi irrisolti. Quindi ricordiamo Jedmedu, scritto DJE, casomai ve lo mandiamo, jedmedu.com, il blog di Mattia Mancini, egittologo. Noi siamo stati veramente così ipnotizzati dai suoi racconti, vorremmo ancora sentire mille di queste storie, ma appunto attraverso il suo blog avremo modo di farlo. Paolo,
grazie
mille.
Grazie a voi, mi è piaciuto molto e spero sia piaciuto anche agli ascoltatori.
Ma sicuramente no, sì, dubbi. E poi vedremo di seguirla appunto nei suoi passi attraverso queste ricerche che abbiamo capito essere molto precise, molto il dettaglio potrebbe fare la differenza di una teoria, quindi l'importante è sempre dirsi niente panico. Grazie a Mattia Mancini, grazie mille.
Met her late in the summer, asked her name and a number. She said, whoa, 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 let's take it slow, whoa, whoa, whoa. That stolen kiss by the river made me shake, made me shiver. Down to my bow, whoa, 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 that I need you more, whoa, whoa, whoa. And I swore that I'd never fall in love again. But when you talk like this and you look like that,
grazie per avermi regalato questa magia, era un sogno che ti ho chiesto da tanto tempo, grazie per averlo esaudito. Non voglio sapere come sei riuscito a tirarlo fuori dal cilindro.
No, noi abbiamo le nostre interessenze rettiliane, ovviamente dobbiamo mantenere il segreto su certe tecnologie, quindi abbiamo... No, seriamente, grazie anche agli amici del CICAP, che hanno tante persone esperte nei vari settori che collaborano, fra l'altro nel caso del dottor Mancini, anche con National Geographic, c'è una collaborazione collaborazione molto intensa che permette di far conoscere questi aspetti poco conosciuti. Io non sapevo, per esempio, che ci fossero le illustrazioni sconce del gossip egizio. È una rivelazione. Ma perché a scuola non ci raccontano queste cose? Perché ti fanno la litania dei nomi e poi ti passa di mente. Ma sapere che la regina d'Italia aveva una tresca col suo architetto, te li fa sentire molto più vicini, molto più umani, quindi molto più memorabili. E alla fine forse la lezione più bella dell'archeologia è che gli anni, i millenni passano, ma siamo sempre gli stessi.
Siamo sempre gli stessi, assolutamente. E a proposito di questo, Paolo, mi sembra che c'era ancora una piccola ricorrenza, perché siamo gli stessi, ma non proprio tutti uguali, esatto, alcuni più coraggiosi di altri.
Ecco, questa non è una ricorrenza millenaria, però è una ricorrenza importante, è il compleanno di Buzz Aldrin, che è uno dei primi due uomini a camminare sulla Luna nel 1969, che ha compiuto 96 anni ed è l'ultimo sopravvissuto della sua missione, perché Neil Armstrong è morto purtroppo parecchi anni fa, Michael Collins nel 2018 se non ricordo male, e quindi ci hanno lasciato tutti tranne lui. Resiste ancora, ha avuto delle difficoltà personali nella sua vita molto difficile, ha perso diverse delle sue mogli che per varie ragioni di salute è complicato. La sua vita è stata molto travagliata, ma adesso è circondato, secondo le foto che circolano su Facebook, per il suo compleanno è stato circondato dalla sua famiglia allargatissima a questo punto. Quindi buon compleanno Buzz.
Buzz,
fra l'altro Buzz è Buzz Lightyear di Toy Story, è ispirato a Buzz Aldrin. Lui legalmente ha cambiato nome, si chiamava Edwin in origine, ma tutti lo chiamavano, la sorella lo chiamava Buzz, e quindi lui ha deciso di farsi chiamare definitivamente Buzz.
Ma tu pensa. E a proposito di Luna, ricordiamo il tuo libro che è uscito, dai.
Sì, c'è
e poi
un
me
libro.
Ne parlerai la prossima settimana. No, volentieri. La prossima settimana no, perché siamo in vacanza. No, quella successiva dobbiamo dire qualcosa del tuo libro.
Si torna sulla Luna, anche perché è stata rinviata la missione di un mesetto, quindi c'è ancora tempo per parlarne. Si torna sulla Luna con la missione Artemis 2, e io ho scritto un libro che si chiama appunto Ritorno sulla Luna.
Ecco, Paolo Attivissimo, grazie per questa
puntata. Grazie Rosy, grazie a voi.
Alla prossima.
Prossima.
Ciao.
Ciao.